Web e cultura, la tecnica non è una fatalità, ma una possibilità. Di Maurizio Ferraris, da Repubblica, 21 aprile 2013. Nel mondo di Internet assistiamo a un fenomeno che può essere considerato un frutto maturo dell'illuminismo. La gente cerca, si documenta, discute. Ma i libri nel web sono solo la punta di un iceberg che rimane invisibile se non si accede alle biblioteche e al loro silenzio. Connessione e concentrazione non vanno d'accordo. Lo scrittore inglese Sebastian Faulks ha recentemente sostenuto che le nuove generazioni saranno le prime in cui i figli saranno meno colti dei loro genitori. I ragazzi che oggi hanno 20 anni e più costituiranno la prima generazione in Europa occidentale a soffrire di una perdita di sapere e conoscenza a causa della tecnologia. I nostri figli, difatti, sanno meno cose rispetto ai loro genitori. Uno potrebbe obiettare, come il presidente Clinton a proposito del sesso, dipende da cosa si intende con sapere. C'è un senso, tutt'altro che trascurabile, in cui l'asserzione di Faulks è letteralmente falsa. Nelle generazioni digitali non ci sono analfabeti di ritorno, in quella dei loro genitori, sì. Nelle generazioni digitali anche chi non ha a portata di mano una biblioteca può avere accesso alla cultura, in quella dei loro genitori, no. Nelle generazioni digitali è difficile che uno scriva Shakespeare se intende Shakespeare, in quella dei loro genitori, per non parlare dei loro nonni e bisnonni, in gran parte analfabeti, no? E non si tratta soltanto di accesso a un concetto puramente nozionistico della cultura. Nel mondo di Internet assistiamo a un fenomeno che, nel suo complesso, può essere considerato un frutto dell'illuminismo, della capacità delle persone di pensare con la loro testa. La gente cerca, si documenta, discute. Che poi il frutto di questi pensieri autonomi possa non piacere, magari risultando arrogante come talora sono le idee degli autodidatti, è un fatto. Ma questa è un'altra storia, e comunque non è vero che Internet rende stupidi, come ha sostenuto Nicholas Carr con un pessimismo non meno eccessivo dell'ottimismo con cui Pierre Lévy parlò, negli anni 90, di intelligenza collettiva del web. Presuntuosi magari sì, ma non stupidi. Quello che avverrà, quello che sta avvenendo e viene stigmatizzato da Faulks riguarda piuttosto una trasformazione della cultura che è messa a fuoco con grande chiarezza da Roberto Casati in Contro il colonialismo digitale, un saggio in uscita a maggio dalla Terza. L'idea di fondo è questa, le due pagine, quella di carta e quella su web, non si equivalgono per molti e ovvi motivi, uno dei quali è particolarmente cruciale. La pagina di carta invita al silenzio e alla concentrazione, la pagina web, posto che questa espressione abbia un senso, invita alla connessione e alla deconcentrazione. Se la pagina web dovesse scacciare definitivamente la pagina di carta, non sarebbe la fine dell'intelligenza né dell'istruzione, ma di quel campo di concentrazione che è stata l'alta cultura nella tradizione occidentale. È proprio in questa direzione che vanno le considerazioni di Faulks, che sostiene di non essere un bigotto pessimista e di apprezzare i vantaggi delle nuove tecnologie, ma ritiene che questi giovani hanno accesso al sapere semplicemente premendo un pulsante, ma allo stesso tempo oggi non hanno più bisogno di catturarlo. In che cosa consiste la cattura tradizionale del sapere? Gianfranco Contini ha scritto nel 1951, o italiani, io vi esorto alle concordanze. Ovviamente si riferiva ai filologi e difendeva una pratica monotona ed estenuante, redigere un repertorio alfabetico delle parole presenti in un'opera o nel corpus intero di un autore. La pratica poteva durare anni, ma alla fine il redattore aveva letto riga dopo riga tutto quello che aveva scritto l'autore. Adesso se vuoi sapere dove e quando su Mentovate compare nei Promessi Sposi, basta fare un giro su Google, ma si può tranquillamente ignorare tutto il resto. Ovviamente questo è un esempio estremo, ma pensate alla fatica che si faceva per ritrovare una citazione su un libro che ci costringeva a rileggerlo in buona parte, a mettere le note a un saggio giorni e giorni in biblioteca, o anche semplicemente a trovare l'esatta ubicazione di un luogo geografico citato in un romanzo. E lì confesso che per esempio leggendo La figlia del ho sempre collocato Orenburg da qualche parte in Russia, non sentendomela di tirar fuori il pesantissimo Atlante del Turing della biblioteca di mio padre, sino a quando l'estate scorsa scaricatolo sull'iPad per portarmi un po' di libri in vacanza senza sfondare la valigia, ho guardato su Google Maps e ho ottenuto la risposta in un attimo. Per non parlare poi del modo in cui si conservavano le informazioni, appartengo ancora alla generazione in cui si redigevano schede per le ricerche, prima su cartoncino Bristol, poi su file di computer, o ancora nel hard disk i file di 2 anni passati nella biblioteca del seminario filosofico di Heidelberg, inizio anni 90, ossia poco prima che esplodesse il web. Adesso probabilmente quelle note non le avrei prese confidando di trovare le citazioni online, ma di fatto perdendomi quel lavoro di trascrizione, riassunto e interiorizzazione che mi ha aiutato a capire molto più di quanto non mi aiuti ora ricorrere a quelle schede per citazioni e riscontri. Il tutto poi avveniva in uno stato di concentrazione monastica, che è un bene unico, una delle cose più importanti che può insegnare la scuola e la pratica della biblioteca, perché con la concentrazione vengono o possono venire tante cose, per esempio l'idea di non essere così originali come talvolta pensiamo di essere. E si può anche capire che è meglio tacere, meditare, esitare, invece di postare lì per lì le nostre pensate. Ed è essenzialmente nel chiuso di una biblioteca che può sorgere l'idea potente e salvifica di essere un imbecille, e il sospetto che tutti i libri che abbiamo sotto mano nel web non sono che la punta emersa di un iceberg che rimane invisibile se non si accede alle biblioteche e al loro silenzio. Il web, che è connessione ed è concentrazione per eccellenza, non permette niente di tutto questo. Di chi è la colpa? Del web? Sarebbe come imputare al sogno leonardesco dell'uomo volante il bombardamento di Dresda. La colpa è della cultura, dell'università e della scuola. Basti pensare alla riforma dell'istruzione degli ultimi decenni, guidata dallo slogan inglese Internet e impresa, e armata dalla convinzione che il vero sapere sia fuori, e che vada inseguito a tutti i costi, in una gara strutturalmente perdente. Si pensi, per le facoltà umanistiche, al mito del sapere immediatamente professionalizzante, dei laboratori informatici o anche semplicemente dell'aumento irrazionale delle lezioni frontali. Tutto il contrario di quella che è stata, per me, l'esperienza dell'apprendere, che è consistita certo in un confrontarsi con maestri, ma anzitutto in un immergersi in un mare di libri, e mi è andata bene. Pare che Levi Strauss richiedesse ai suoi studenti la lettura di 4.000 pagine alla settimana, più di quanto ne legga oggi uno studente nell'intero corso degli studi universitari. Ora si annuncia tranquillamente l'inserimento del tablet a scuola, il che significa deconcentrazione garantita e istituzionalizzata. Chi uscirà da queste scuole, ma varrà la pena di entrarci? Non sarà meno colto della maggioranza delle generazioni precedenti, ma sarà indubbiamente molto meno colto di una elite uscita da buone scuole e università, e che ha potuto ibridare il proprio sapere cartaceo e concentrato con i vantaggi, e ovviamente le nevrosi, di Internet. Con questo, però, arriviamo a 2 conclusioni, una pessimista e l'altra ottimista. Quella pessimista è che il web esercita una funzione superficialmente democratizzante, ma nel fondo risulta sottilmente classista perché di fatto accresce il divario tra chi è cresciuto in una casa con libri e chi è cresciuto in una casa senza libri, visto che la scuola e l'università, le vere responsabili, torno a dirlo, sembrano avere abdicato alla difesa della cultura cartacea. Quella ottimista è che non si tratta di un destino. La tecnica non è una fatalità, ma una possibilità. Alle sue derive si può resistere. E soprattutto la tecnica si può cambiare e integrare, promuovendo un ideale di cultura che tenga insieme il meglio della carta e il meglio del web. Per riuscirci, però, occorre un po' di concentrazione. 22 aprile 2013.